Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La famiglia salesiana oggi è in festa perché stamattina il Papa proclama santo un nostro salesiano, di cui vi parlerò poi nell'omelia. Si chiama Artemide Zatti, nativo di Boretto qui nel Reggiano. Il Vangelo ci parla di una guarigione importante, quella del cuore, ma che passa attraverso la guarigione della lebbra. E la lebbra nell'antichità, soprattutto ai tempi di Gesù, era un simbolo terribile, una malattia incurabile, una malattia che faceva pensare alla deformazione del cuore delle persone quando il peccato prende possesso della nostra vita. Lebbroso era veramente un termine terribile, perché era, come dire, già morto anche se viveva. E nello spirito questo è molto vero, per cui iniziamo la messa riconoscendo le nostre lebbre, cioè i nostri peccati, le nostre fragilità, il bisogno che abbiamo di essere salvati, e accogliamo l'abbraccio della misericordia che ci salva. La prima lettura ci porta a molti secoli prima di Cristo, quando un capo di popoli straniero, Naaman, dalla Siria, viene per essere guarito da Eliseo, il grande profeta di Israele, e vedremo come il profeta non si fa neppure incontrare, ma chiede di obbedire a quello che Dio ordina, e questa obbedienza guarisce. Nella seconda lettura, Paolo, che scrive a un giovane vescovo di nome Timoteo, tesse un elogio molto bello di Gesù e della sua presenza, che dà senso alla nostra vita. Ascoltiamolo quasi come una preghiera. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». È parola del Signore. Oggi la famiglia salesiana, che vuol dire noi salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice, i cooperatori, gli ex allievi e tante altre persone che nel mondo, quando dico mondo, ben 134 nazioni hanno la presenza stabile dei salesiani. Bene, in tutto questo mondo oggi siamo in festa, perché Papa Francesco questa mattina proclama santo un salesiano nato qui in provincia di Reggio Emilia, a Boretto, i posti del film di Don Camillo e Peppone. Ecco, proprio lì nasce nel 1870 in una famiglia molto povera questo Artemide, pensate a chiamare un ragazzo Artemide, e di cognome Zatti. La famiglia è talmente povera che quando lui ha 16 anni partono per l'Argentina, era il momento della grande migrazione, si andava a cercare il lavoro. L'Argentina stava occupando terre nuove, purtroppo ammazzando gli indigeni del posto, e lì c'era tanto lavoro. E ci passavano la voce questi migranti, e lo zio chiamava il nipote e così via. Arriva a Bahia Blanca e si mette a lavorare, e ha una fortuna, quella di trovare una parrocchia salesiana. I salesiani erano arrivati nel 1875, quindi una cosa recente, erano tutti giovani, entusiasti, e Artemide trova nell'entusiasmo dei salesiani la vita che gli piace e decide di farsi salesiano. Come primo incarico gli danno di curare un confratello ammalato di tubercolosi, a quell'epoca era la malattia direi più diffusa. Si mangiava poco, si mangiava male, si lavorava molto, e Artemide prende la tubercolosi anche lui, da arrivare quasi in fin di vita. A quel punto, aiutato dal suo direttore spirituale salesiano, fa una promessa e dice: se guarisco, per tutta la mia vita sarò salesiano. La guarigione avviene e lui si consacra, ma per la situazione di salute, che insomma non era ancora così ben ristabilita, sceglie non di diventare sacerdote, ma diventare salesiano laico. Noi abbiamo un termine tecnico, coadiutore. Sono salesiani a tutti gli effetti, anche qui in comunità. Chi conosce Claudio capisce molto bene cosa voglio dire dicendo coadiutore. È gente in gambissima, fa i voti, povertà, castità, obbedienza, vive in comunità con tutti noi, quindi una vita di consacrazione al Signore, l'educazione dei giovani, ma non diventano sacerdoti. Perché Don Bosco ha messo questa figura? Era fondamentale, perché lavorando con ragazzi più poveri, la presenza del sacerdote con la tonaca, soprattutto ai tempi di Don Bosco, era qualcosa che faceva un po' paura ai ragazzi. Un salesiano, un borghese, che lavora con loro, che insegna, che li fa crescere, era accettatissima, un'idea geniale di Don Bosco. Beh, il primo salesiano coadiutore che diventa santo è proprio Artemide Zatti, e verrà proclamato questa mattina. E quindi abbiamo un santo in paradiso, un santo educatore, che come mestiere ha fatto l'infermiere per tutta la sua vita e ha curato tantissime persone, soprattutto i più poveri. E io direi, la vita che ho letto di questo santo dice che curava soprattutto con la sua presenza, dando coraggio ai malati, entusiasmo, fede. Ecco, invochiamolo, Artemide Zatti. Poi vedremo di farlo conoscere anche cartaceo, insomma, delle immagini, dei quadri, qualcosa che ce lo ricordi. Passo al Vangelo di oggi. Il Vangelo è tutto impostato su una malattia che vi dicevo fin dall'inizio della messa, veramente terribile ancora oggi. Ho avuto la fortuna di visitare parecchi lebrosari, sia in Africa sia in Asia, seguiti dai salesiani, e devo dirvi davvero che è una deformazione terribile, perché consuma tutte le parti del corpo terminali, le dita, il naso, le orecchie, proprio vedete una deformazione ripugnante, per cui nell'antichità, quando si voleva, se veniva questa malattia, uno doveva contagiosa, è contagiosa per il respiro, si trasmette respirando la stessa aria degli altri malati, per cui se un papà e mamma sono malati, il bambino finisce con l'ammalarsi per il respiro di papà e mamma. I salesiani, soprattutto in Asia, hanno creato scuole materne e superiori dei figli dei lebbrosi, in modo tale che almeno i figli non prendano la malattia dei genitori. E anticamente, vi dicevo, la lebbra era proprio il peggior castigo che potesse esserci. E quindi quando si parlava del peccato, per far capire che il peccato ti deforma spiritualmente, lo chiamavano lebbra. Ecco, quindi Gesù nel Vangelo oggi è messo davanti, io direi, al punto estremo, proprio la situazione peggiore. E qual è l'atteggiamento di Gesù davanti ai lebbrosi? Nel Vangelo di Marco, quello di oggi è di Luca, nel Vangelo di Marco, quando vede il primo lebbroso, dice che Gesù si è arrabbiato. Non è possibile che una creatura creata come capolavoro da Dio venga ridotta così da una malattia. Capite la rabbia, il dispiacere profondo, il desiderio che questo non avvenga né nel corpo né nello spirito. E l'ha guarito, anzi l'ha toccato, proibitissimo toccarlo per il contagio, no, l'ha toccato, l'ha abbracciato. E qui nel Vangelo di oggi ne vede addirittura 10. È strano che Luca ci dica il numero, è un simbolo. E fra l'altro fra quelli c'erano i giudei e i samaritani, che non vanno mai d'accordo, ma quando c'è la lebbra, quindi quando sei in condizioni estreme, non contano più le stupide divisioni cerebrali che noi facciamo, conta la situazione di bisogno. E si erano affratellati fra di loro lebbrosi e giudei e lebbrosi samaritani, e Gesù parte deciso: andate a farvi controllare dall'autorità perché siete guariti. E quei 10 non se lo fanno dire due volte, partono immediatamente, non hanno ancora visto gli effetti della parola di Gesù. Qui c'è un atto di fede collettivo. Se l'ha detto lui, il maestro, che noi conosciamo perché ha fatto tanti miracoli, mi fido, partono e vanno dei sacerdoti, che erano i capi di allora, che dovevano decidere se era guarito o no. E la guarigione avviene. Interessante che avviene mentre vanno. Ecco, qui vedete che Luca sì, ci racconta un fatto, ma in realtà ci sta educando, ci sta dicendo che la guarigione, non solo quella fisica ma anche quella morale, è nell'ascolto della parola del Signore e nella strada che tu percorri. Non è una cosa magica, è un cammino, una progressiva trasformazione del tuo cuore che è capace finalmente di vincere la lebbra del peccato. Uno di loro, uno solo su 10, interessante la proporzione, anche come vita cristiana in un mondo pagano, uno su 10, quando si rende conto di essere guarito, fa un salto di qualità. Mentre tutti, normalmente anch'io, siamo tutti concentrati su noi stessi, sui nostri problemi, sui nostri bisogni, quel lebbroso guarito ha questa visione bellissima che io auguro a me e a voi: ma se lui mi ha guarito, adesso la cosa più importante è avere con lui una relazione stabile. Io torno indietro, vado a ringraziarlo, non vado neanche a farmi controllare, vado prima direttamente a gettarmi ai suoi piedi, a lodare Dio che ha dato a Cristo questo potere, e mi prostro davanti a Lui lodando il Signore. È bellissimo come gesto, è il passaggio dal guardare le nostre piccole cose di tutti i giorni al rendersi conto che c'è qualcuno che ce le ha date. È passare dal bicchiere d'acqua alla sorgente dell'acqua, passare dai miei bisogni risolti da questa persona ad avere relazione stabile, profonda, proprio con Gesù, sorgente della vita. Vedete che bello questo insegnamento. Noi stamattina siamo qui non per un bicchiere d'acqua, non per una guarigione da una lebbra, noi siamo qui per stringere una profonda relazione d'amore con colui che è la sorgente di ogni guarigione, colui che può darci quella guarigione che fa della nostra vita una realtà eterna, che noi vivremo per sempre nella gioia. L'Eucarestia in modo particolare, altro che l'abbraccio di Gesù al lebbroso, l'Eucarestia è niente meno che Lui che si fa cibo per diventare cellula viva del mio corpo, corpo a corpo, una comunione, una fusione fra la divinità di Cristo risorto e la povertà della nostra vita umana. Da questo contatto tutte le lebbre vengono vinte, ogni peccato viene cancellato. Quando noi facciamo la comunione con amore, quando ci mettiamo davanti a Lui riconoscendolo Figlio di Dio, quando gli diciamo con umiltà, con semplicità, che non ce la facciamo a eliminare tutti i peccati della nostra vita, che ogni giorno ci ricadiamo dentro, che vorremmo essere guariti da questa lebbra, in quel momento noi siamo purificati e la parola del Signore echeggia anche per noi come nel Vangelo. Egli ci dice: va, alzati e va. Quell'alzati potrebbe essere, proprio dal termine greco usato da Gesù, risorgi, cambia vita e poi va, cammina. Ecco, questo bellissimo slancio verso il futuro. Il perdono di Dio non è mai qualcosa che guarda il passato, non interessano le nostre colpe. Il passato lo cancella, gli interessa il nostro futuro, va e cammina, la tua fede ti ha salvato. Che questa parola di Gesù oggi echeggi per noi, in particolare durante la Santa Comunione, accogliamola, diciamogli tutto il nostro amore, ringraziamo il Signore, ringraziamo la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito, che ci hanno donato in Cristo il segno gigantesco, incredibile, dell'amore con cui loro ci abbracciano costantemente, perché vogliono solo la riuscita piena della nostra vita.